Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono Morgana Marco Vettorel e il titolo del podcast di oggi è Libri per Neofiti. Allora, se nei precedenti podcast della nostra rubrica Te con la strega abbiamo appunto guardato insieme quali libri sono più consigliati per chi vuole avvicinarsi alla Wicca, per chi vuole avvicinarsi al neopaganesimo, e invece in altri podcast abbiamo parlato di tutt'altro insieme anche alla Jane e Demet, come ad esempio di cartomanzia, divinazione. E se in un altro podcast invece abbiamo affrontato la Wicca tra luce e oscurità, sfatando alcuni miti e via dicendo, oggi la cosa più utile che ritenevo fare era quella appunto di dispensare altri consigli su libri al di fuori della Wicca, quindi qualche titolo per chi vuole avvicinarsi all'utilizzo delle candele magia, qualche titolo riguardante le erbe, le pietre, la storia, oppure alcune tradizioni specifiche della magia, come ad esempio la via ferica, o ancora sulla divinazione. Perché? Da una parte perché comunque me l'avete chiesto voi stessi in alcuni commenti riguardante i podcast precedenti. Dall'altra perché comunque, vista appunto la confusione che regna oggigiorno su questi argomenti, visto anche sempre più numero di autori che pubblicano libri solo con lo scopo di far soldi, quindi offrendo al pubblico, al lettore, libri veramente di scarsa qualità, necessario quindi fare dei chiarimenti anche riguardo. Infatti comunque parleremo anche degli autori sconsigliati, come riconoscere un autore non valido e dunque appunto su cosa concentrarsi. Infatti in podcast precedenti riguardo ai libri vi ho anche consigliato il come leggere libri che trattano di esoterismo, occultismo, paganesimo, stregoneria e via dicendo, perché ci vuole un approccio tra virgolette scolastico, come vi dicevo le altre volte. Comunque non sono libri che vanno letti e tenuti immacolati, sono libri che vanno letti, studiati, annotati, integrati con la pratica, sono quindi proprio libri che devono essere vissuti. Tenere un libro, leggerlo con svogliatezza o tenerlo lì immacolato senza neanche rifletterci, in questo campo soprattutto non serve a niente. Detto quindi tutto ciò, iniziamo appunto osservando, o meglio, dicendovi che libri io mi sento di consigliarvi per quanto riguarda le candele. Ci tengo a fare una piccola precisazione. Siccome comunque in podcast precedenti, soprattutto riguardante i libri sulla Wicca, è successo che alcuni gruppi fondamentalisti Wiccan hanno avuto da ridire senza neanche la briga di ascoltare tutto l'audio, ci tengo appunto a sottolineare che ovviamente sono libri che io mi sento di consigliare in base alla mia esperienza e come dicevo nei miei stessi podcast, ma ripeto, queste persone non hanno avuto neanche la voglia di ascoltarli del tutto. Ci sono molti altri libri che non ho trattato validi. Chi ha commentato in maniera negativa il podcast precedente sui libri della Wicca praticamente semplicemente ha detto che quei libri là non li consiglierebbe nessun vero Wiccan, neanche quelli iniziati, il che non è vero niente, perché poi coincidenza vuole, non lo so, ma da quando ho fatto quel podcast lì vedo un sacco di riviste, un sacco di siti riguardante la Wicca, che adesso non la, come si può dire, la parte consigliamo testi per neofiti, e almeno tre quarti dei libri che ho consigliato li consigliano anche loro. Quindi, anche perché per di più i libri che ho consigliato io non erano la Ravenwolf o simili, di cui parleremo dopo in maniera non del tutto positiva, erano libri appunto della Phyllis Curzon, dei Janet Farrar, quindi libri che in realtà senza di loro, della Dorothy Morrison, della Doreen Valentine, quindi libri che anche di gente che comunque aiutato a rendere la Wicca la tradizione valida che può essere ancora oggi. Dico valida che può essere ancora oggi perché, come abbiamo già affrontato nel podcast Wicca traduce oscurità, pseudo Wiccan hanno dato un'idea molto stereotipata della vera Wicca, senza appunto neanche conoscere che cos'è veramente la Wicca. Parentesi, ripeto, io stesso non sono Wiccan. Ho studiato la Wicca per anni, ma non sono un iniziato alla Wicca. Il mio è tutto un altro percorso neopagano. Però, proprio perché comunque l'ho studiata per anni, conosco Wiccan anche iniziati e via dicendo, sono di quelle persone che quando può ci spende anche delle parole positive, ecco. Chiusa parentesi, iniziamo il nostro vero podcast. Allora, libri sulle candele. Come sempre, purtroppo la maggior parte dei libri comunque validi e migliori o non sono più in commercio, mi viene in mente un testo chiamato Il fuoco sacro di Franco Spinardi, o comunque provengono dall'estero e qui magari non sono neanche stati tradotti. Per quanto riguarda il panorama italiano, qualche titolo comunque base per iniziare ce l'ho, nel senso. Il primo libro che ho qui sotto mano che vi consiglio è il libro La magia astrale delle candele di Pierluca Pierini, casa editrice Rebis Edizioni. È un libro di 30 euro, però fidatevi che ne vale la pena, ed è un libro che oltre praticamente, solitamente un buon libro sulla magia delle candele dovrebbe spiegare appunto come cos'è la candela, cos'è la cera a livello ovviamente esoterico, il perché si utilizza una candela, in che tipo di rituali si può impiegare, come farlo, come purificarla, consacrarla, vestirla, i colori delle candele, il perché un determinato colore è associato a un determinato pianeta. Questo libro si avvicina abbastanza a tutto ciò. Ho l'indice sotto mano e appunto nell'indice praticamente, oltre alla storia delle candele, quindi il perché il fuoco e le candele da sempre accompagnano l'uomo nella magia, nella religione, poi parla appunto dell'azione occulta dei rituali, dell'esoterismo delle candele, delle correnti di forza, del ruolo esoterico delle candele, del suo simbolismo esoterico, del come scegliere la candela, quali candele sono meglio, i colori e le astralità dei colori, il come preparare l'altare. Ti parla anche di magia degli incensi, ti accenna qualcosa sull'importanza dei profumi, degli incensi nei rituali, talismani planetari, l'importanza dei salmi, se è chiaro perché, perché ovviamente l'autore ha il suo percorso, ha la sua visione. Ad esempio per lui è anche molto importante la veste magica, io adesso non starò a dire la mia riguardo, però per conoscere anche più punti di vista su un argomento che appunto ha le sue diverse correnti di pensiero, pur avendo base comune, questo lo ritengo veramente un buon libro. Per di più appunto ti parla di come ungere e vestire una candela, anche come magnetizzarla. Ti parla appunto dei pianeti, della magia lunare, ti parla dei cicli e dei ritmi occulti, dei vari pentacoli, dei vari rituali. Ti propone un rituale associato ai sette pianeti. Ti parla delle ore planetarie, è un libro che comunque ho trovato abbastanza completo, proprio perché appunto, ad esempio, chi di voi conosce l'etimologia della parola candela? Quanti di voi conoscono l'importanza della cera nei rituali prima e dopo? L'autore appunto fa luce su tutto ciò. Quello che ho trovato molto interessante di questo libro, per chi inizia, è proprio il fatto che comunque, rispetto ad altri libri, ti spiega anche il perché di una determinata cosa, di un determinato gesto, di una determinata parola, di una determinata azione. Non ti dà la pappa pronta senza farti riflettere. Lui ti fa riflettere, ti fa capire perché il rosso, ad esempio, è associato a Marte, quindi l'importanza di usare il rosso nella magia delle candele, in base al rituale. Giusto per fare un esempio. O sul perché, ma questo ovviamente è un parere dell'autore, ripeto, adesso questo non è un podcast sulla magia delle candele, quindi non riporterò la mia visione, ma l'autore, stando all'etimologia della parola stessa candela, che vuol dire candore, ritiene molto più utili in magia quelle candele che sono bianche all'interno e fuori colorate. Ovviamente qui è vero, ogni tradizione dice la sua in proposito, ma infatti, come dicevo, non affronteremo adesso se è giusto o sbagliato. Semplicemente il Pierluca non è, diciamo, l'ultimo degli ignoranti, i suoi libri hanno un gran valore e questo libro sulla magia delle candele può essere un'ottima guida per chi inizia, per fargli capire che non è una cosa così scontata come in alcuni libri, soprattutto appunto Wiccan, commerciali, propongono, e quindi un qualcosa di non pericoloso, di non difficile da gestire. L'autore con questo libro ti fa capire invece proprio la sacralità della magia delle candele, in quanto associata a determinati pianeti e tutto, veramente un qualcosa che vai a chiamare forze che devi saper gestire. Quindi per questo, per il neofita, può essere veramente un buon libro per iniziare. Oltre a ciò, un altro autore, un altro libro che mi consiglio di suggerirvi, ma non so se è ancora in commercio, è Le candele, influssi e poteri di Laura Rangoni, parentesi, un'autrice che ha più contro che pro, per i motivi che vedremo magari poi in seguito. Però questo libro, come l'altro suo sulle erbe, che ne parleremo dopo, può essere una valida guida per chi inizia, chiusa parentesi. Questo libro è della De Vecchi Editore e costa 15 euro. Il pregio di questo libro, allora, anche l'autrice qui affronta un attimo un'introduzione storica, quindi l'importanza del fuoco e del simbolismo associato al fuoco, come lanterne, torce, dall'antichità a oggi. Parla anche dell'importanza comunque delle candele nei riti delle diverse religioni, diverse tradizioni. La parte molto interessante di questo libro, che ad esempio manca su quello del Pierluca, con tanto di tutorial, di foto eccetera, ti spiega come puoi realizzare le candele, sia quelle puramente decorative, che a livello esoterico non ci fai nulla, sia candele invece utili per i rituali, magari con determinate cere, come cera di soia, mi viene così adesso il primo esempio, o cera d'api. Ti fa vedere appunto anche come fare candele non solo usando stampi eccetera, ma anche usando anche i fogli di cera, addirittura appunto candele a immersione, candele, scusatemi che sto guardando con voi in questo momento, come fare candele bicolori, candele a strisce, candele con più colori. Quindi a livello pratico è un buon libro. Oltre a ciò, anche l'autrice qui riporta dei rituali associati a diversi pianeti, riporta una buona descrizione dei colori, dell'utilizzo, del perché si usa l'arancione, del perché si usa il viola. Anche qui c'è un approccio un po' più cerimonialistico, quindi comunque anche le foto che arricchiscono il libro sono proprio foto di templi salomonici. Addirittura c'è una parte sull'associazione delle erbe, quindi ti spiega anche magari che erbe puoi includere nei rituali, con le candele, le pietre, le candele associate al segno zodiacale. Lo trovo uno dei suoi testi migliori, quindi per un neofita effettivamente lo consiglio. Sto guardando se potrei aggiungervi altro riguardo, ma in realtà avevo già detto tutto su questo libro. Un altro libro che vi consiglio di suggerire, allora ripeto, sulle magie delle candele, per quanto magari ci sono più testi all'estero, per quanto in passato c'erano testi molto più validi, ma adesso non più in commercio, oggigiorno ne trovate altri. Io vi suggerisco quelli che ovviamente ho letto io, e come base, quando li ho letti che ero agli inizi, l'ho trovata una base buona e valida, che comunque mi ha aiutato a non cascare in libri più commerciali con informazioni scorrette, che danno scontate molte informazioni. Un altro libro quindi che vi consiglio, che quando l'ho comprato io in realtà era diviso in due libri, adesso ho visto che comunque è stato ristampato di recente in un unico testo, si chiama La magia delle candele di Wolf Zwart, edizioni Cerchio della Luna. L'utilità di questo libro qual è? Rispetto agli altri due libri è un po' più pratico, quindi qui invece troverete anche incantesimi per, e rituali per diverse situazioni, da rituali d'amore, rituali d'odio, rituali di vendetta, rituali per la fortuna, quindi qui trovate anche un po' più di, diciamo, grimorio, mettiamola così. L'utilità di questo libro, comunque, è che soprattutto sulla prima parte ti parla appunto anche qui dell'importanza dei pianeti, quindi perché è così importante il colore, che pianeta associato, il motivo. Ti spiega anche appunto una breve introduzione alle candele, giorni della alla storia delle candele, ai giorni della settimana, quindi sempre il discorso anche di energie planetarie. Ti spiega l'importanza comunque della cera prima e dopo di un rituale, come gli altri libri che come o meglio dire il libro del Pierluca Pierini che abbiamo visto prima. E oltre a ciò, l'utilità comunque di questo libro è anche quella di iniziare a esplorare i colori un po' più particolari, diciamo. O meglio, rispetto agli altri libri, qui troviamo anche una descrizione, ad esempio, delle candele bicolore, cosa che raramente si trova, un po' più magari sui testi di Udu. Qua invece troviamo appunto l'utilità delle candele a doppia azione, quindi ad esempio cosa cambia se una candela è bianca e nera, cosa cambia se una candela è rossa e nera, verde e nero. Ti spiega l'utilità appunto di questo tipo di candele. Allora, poi ti spiega anche la divinazione con le candele, quindi divinare con la cera, divinare con la fiamma. Allora, sono tre libri sulle candele che quindi, come vedete, un po' che trattano da punti di vista lo stesso argomento, ma ogni libro aggiungendo un argomento in più. Diciamo che, almeno per le mie conoscenze di oggi, sono comunque incompleti. Mancherebbero informazioni su il perché una determinata forma piuttosto che un'altra, quindi cosa cambia usare una candela a forma di testa di diavolo piuttosto che a forma di angelo, cosa cambia se uso una candela a forma di chiave piuttosto che una candela a forma di bara. Per di più magari manca l'approccio, che purtroppo sta anche andando un po' più di moda, della candela vestita, diciamo, in chiave udu, quindi dopo averla unta e dopo averla incisa, tutto quello che si vuole, aggiungere erbe, polveri, altre cere. Però sono sempre cose ovviamente che poi si impara mano a mano. Questi sono comunque dei libri validi per chi inizia e, ripeto, ne trovate anche altri, ma questi sono quelli che ritengo un po' più validi. Adesso passiamo ai libri che invece ritengo validi per quanto riguarda l'argomento delle erbe in magia. Allora, come dicevo prima, il primo libro che vi suggerisco è Il grande libro delle piante magiche di Laura Rangoni. Anche questo testo è stato recentemente stampato. Qual è l'utilità? Allora, l'utilità di questo libro, che comunque costava 14 euro, ora vi sto cercando con la ristampa quanto costa, è che comunque tratta soprattutto le nostre erbe nostrane, d'accordo? Quindi troverete soprattutto piante che comunque fanno parte della nostra storia, delle nostre campagne, dei nostri giardini, quindi piante anche facili da reperire personalmente. No, non riesco a trovare il prezzo perché è in rifornimento. Comunque confermo che è stato ristampato un libro di 438 pagine, in cui troverete appunto malva, vischio, tarassaco, castagno, orzo, origano, cioè troverete proprio erbe che comunque da sempre sono presenti anche nella, non solo nell'erboristeria, ma anche nella cucina italiana. L'utilità di questo libro appunto è quello che per ogni pianta, d'accordo, vi racconta non solo lo scopo terapeutico, le proprietà, il come usarle appunto per anche scopi di estetica, di guarigione, culinario, non solo. In questo libro troverete anche appunto curiosità storiche associate ad ogni pianta, leggende, simbologie, anche come usarle per piccoli rituali, talismani o pozioni. e come anche fabbricare oli, incensi e sacchetti. L'autrice praticamente per ogni libro, faccio un per ogni pianta, scusatemi, faccio un esempio, ho il coriandolo sotto mano, oltre a dare una buona descrizione appunto dell'uso magico e dell'habitat, delle caratteristiche e via così, poi già riporta ad esempio delle pozioni e dei talismani degli incensi in questo caso. Mentre se vado ad esempio a prendere, ecco qui abbiamo la malva, oltre a dare gli altri nomi, spiegare la famiglia, le caratteristiche, dove trovarla, la fioritura, che parte utilizzare, eccetera, riporta delle curiosità, riporta anche degli utilizzi magici, riporta pozioni, bagni, talismani, incensi. Ecco, come vedete, piuttosto qui l'aspetto che avevo citato prima riguardante la salute viene appena menzionato e neanche in tutte le piante. Per quello vi suggerirò a breve un secondo testo. L'utilità quindi di questo libro della Rangoni, comunque, ecco qui abbiamo il rosmarino per esempio, habitat, caratteristiche, fioritura eccetera, curiosità, quindi ecco qui qualche anche notizia per quanto riguarda la salute, anche abbastanza lunghetto in questo caso qua, più diverse tradizioni e credenze, come ad esempio che veniva anche impiegata in rituali funebri, l'utilizzo magico, e poi troviamo appunto pozioni, bagni, oli, talismani, incensi. Solo per il rosmarino abbiamo quasi 5 pagine. Per di più ogni pianta è anche correlata di un'illustrazione che mostra bene il come riconoscerla in natura. Quindi questo effettivamente è un bel libro che mi sento di consigliarvi, anche se è della Rangoni, e dopo vedete perché comunque ha dei suoi pro e contro, non tutti i suoi libri sono validi. Un altro libro che io però non vi consiglio, ma se volete lo trovate in commercio, è l'Enciclopedia delle Pietre Magiche di Scott Cunningham, della Mussia Edizioni. Non è male come libro, cioè io l'avevo in passato, e rispetto alla Laura Rangoni, Scott Cunningham tratta anche molte erbe che non trovate in Italia neanche col binocolo, non le trovate neanche nei siti internet, non le trovate da nessuna parte, a meno che non andate nei paesi specifici in cui lui l'ha conosciute. Mi ricordo delle piante appunto che si trovano solo nelle Hawaii, mi ricordo piante che si trovano solamente anche in Giappone. L'utilità quindi di quel libro là è che comunque ti dà una panoramica di molte più piante, d'accordo? Ovviamente però visto la quantità non è che approfondisce del tutto una pianta, mentre abbiamo appena fatto l'esempio rosmarino, la Rangoni gli dà 5 pagine, Scott Cunningham rosmarino gli dà un paragrafetto in cui anche lui ti spiega il perché viene usato in magia, il come poterlo usare, in alcune piante riporta anche dei suggerimenti magici. Per ogni pianta c'è anche una piccola illustrazione associata. Qui diciamo che il pro è che c'è anche una intro su appunto il come raccogliere le piante, una intro molto dettagliata su come raccogliere le piante, su cos'è la magia secondo Scott Cunningham, come usarle, purificarle, caricarle col proprio obiettivo. Però appunto tra il libro della Laura Rangoni e di Scott Cunningham io ho preferito il libro della Laura Rangoni. Un altro libro che quindi invece io vi consiglio è di Devon Scott, I Giardini Incantati, della Venezia Edizioni. Ho visto che di recente è uscito anche il libro Le Porte della Luna, sempre di Devon Scott. L'ho sfogliato e alla fine è questo libro con più aggiunte, quindi va bene anche Le Porte della Luna di Devon Scott. L'utilità dei giardini di questo libro, io ovviamente vi parlerò dei Giardini Incantati, è che l'autrice in questo suo libro non solo ti riporta come gli altri libri le piante, come soprattutto il libro della Laura Rangoni, non solo riporta le piante che più comunemente possiamo trovare in Italia, in cucina, in giardino, in campagna, riporta anche le diverse piante velenose. E per ogni pianta ti dice non solo, vi faccio l'esempio con il rosmarino, eccolo qui, pagina 71, per ogni pianta non solo ti dice la caratteristica magica, e anche lei, come la Laura Rangoni, ti propone solo una ricetta rispetto appunto alla Langoni che proponeva anche sacchetti, oli eccetera, quindi magari si può trovare una o due ricette per pianta. L'utilità è che oltre appunto a questo quindi aspetto pratico e aspetto magico, ti riporta molto più chiaramente e dettagliatamente le indicazioni d'uso. Ovviamente non è un libro di medicina, quindi anche l'autrice si raccomanda, io riporto per conoscenza, ma rivolgetevi sempre nel buddista o a un medico. Però lei spiega l'indicazione d'uso a livello terapeutico. Ad esempio nel rosmarino appunto spiega come appunto, oltre che essere usato come tonico di bellezza, ad esempio la famosa acqua della regina d'Ungheria, ha proprietà antisettiche, antispasmodiche, diuretiche. Una pianta appunto anche utile per combattere il colesterolo, il meteorismo intestinale, stimolando anche l'attività del fegato, quindi è utile anche per disturbi epatici e via così. E perciò un libro anche utile per chi vuole più conoscere un aspetto erboristico curativo della pianta. Per di più l'autrice in questo suo libro, oltre a descrivere le piante, cosa fa? Intanto affronta il discorso del sacro femminile, o meglio appunto soprattutto della dea associata alla luna, quindi ti racconta la signora d'argento nel suo aspetto di luna piena, anche nel suo aspetto d'ombra, quindi l'aspetto diciamo della dea oscura. Ti parla dell'importanza della luna legata all'agricoltura, legata alle nostre vite, all'astrologia, all'astronomia. Ti parla di come costruire un giardino come spazio magico, quindi come creare un tuo giardino esoterico in cui mettere le tue piante, in cui fare i tuoi rituali, onorare la divinità. Ti spiega ovviamente come anche raccogliere le piante, seccarle, conservarle, il come poterle usare, quindi fare infusi, decotti, macerazioni, cataplasmi, incensi, creme, maschere, cuscinetti, saponi. E oltre a ciò c'è tutta la terza parte che è legata alla magia, in cui appunto ti parla di che cos'è la magia, della ruota dell'anno, di come usare altre piante che non aveva descritto in precedenza in base agli intenti. Quindi per il denaro e la prosperità mi usi questa pianta e mi fai questo incantesimo, per avere più poteri mentali, più salute, più protezione, forza vitale, amore, mi usi queste altre piante così descritte eccetera. Lo trovo quindi un libro veramente comunque valido, completo, perché appunto ritengo anche utile conoscere un approccio erboristico, anche solo per conoscenza, un libro che mi sento di consigliarvi. Un altro libro per concludere, anche qui di libri sulle erbe ne trovate molti più rispetto alle candele, e anche molti di validi, questi ripeto sono quelli che io mi sento di consigliarvi. E per concludere, sì, vi consiglio un libro di Scott Cunningham, il libro magico degli incensi, oli e infusioni, dell'Armenia Edizioni, 18 euro. Allora, a me questo libro è piaciuto, non è specifico ovviamente sulle erbe, questo non è come gli altri libri o come il suo stesso libro sulle erbe, un'enciclopedia su quali usare, come usare magia, però è un... libro molto utile per comunque sempre utilizzare le erbe nel creare incensi, oli, unguenti, tinture, inchiostri, sali da bagno, infusioni, saponi, sacchetti, polveri. Lo trovo veramente quindi un libro utile per quindi sperimentare un po' le erbe in altri modi. Per di più comunque descrive molto bene gli incensi, ad esempio, perché ti parla di come puoi fare i coni, come puoi fare gli stick, come usare la carbonella, come appunto preparare incensi composti, ti riporta diverse ricette, ti spiega molto l'importanza della qualità della materia, quindi appunto il preferire prodotti naturali piuttosto che quelli sintetici, sia per i profumi che per qualsiasi cosa. E il bello appunto è proprio ti spiega bene le cose, il perché farle così, il come preparare gli unguenti, come preparare gli oli, il perché preferire, non so, ad esempio l'olio di jojoba, l'olio di mandorle, come preparare gli inchiostri magici, gli inchiostri semplici a uso magico, come preparare tinture, quali erbe sono più adatte, E addirittura c'è una bella parte finale sulle sostituzioni. Quindi ti manca questa pianta, ti manca questo incenso, usa pure questo, sostituiscilo in base al pianeta, in base all'elemento, in base all'astrologia, ti riporta o in base al proposito, ti riporta veramente delle tabelle molto utili. E anche sulla parte delle sostituzioni, ad esempio, ti spiega il perché una cosa piuttosto che un'altra. L'ho trovato veramente utile, anche sul fatto degli oli, ti spiega perché cambia tanto tra l'usare l'olio sintetico di rosa, plasticone alla fine, piuttosto che magari spendere un po' di più ma comprare un olio serio alla rosa nella boristeria. Ti spiega appunto anche come ovviamente il tuo stesso profumo o il tuo stesso olio abbia un effetto diversissimo tra l'utilizzare qualcosa di sintetico o qualcosa di naturale. Quindi è un libro che, se siete interessati alle erbe e soprattutto alla pratica con le erbe, vi consiglio caldamente. Detto tutto ciò, arriviamo alle pietre, ok? Di recente sono stati stampati nuovi libri sulla magia delle pietre. Io li ho sfogliati, alcuni erano da mettersi le mani sui capelli, altri invece erano anche validi, però appunto... Poi ognuno, quando man mano procede nel percorso, capisce se magari gli piace più le erbe o le pietre. Io sono passato più all'utilizzo delle erbe, quindi ok, sfogliateli, è così, ma non li ho comprati, quindi adesso non riesco a parlarvene e suggerirvi. Perciò vi parlerò di quelli che comunque ho letto io quando ero agli inizi. E vi consiglio, prima di tutto, Cristalli, il potere della luce, di Anadi, edizioni del Cigno. Questo libro, che sembra tanto una cosa new age, in realtà è meglio di quello che sembra. È un libro che, più che trattare della magia, quindi del come utilizzare le pietre magia in rituali incantesimi, ti parla appunto della cristalloterapia. Però non te ne parla come un qualcosa in alcuni libri di sì sì è semplice, fai pure, non rischi niente. Assolutamente no, ti parla comunque della anche gravità nell'utilizzare alcuni tipi di cristalli, come ad esempio le punte, di stare molto attenti, quindi anche a farsi autotrattamenti. Ti parla con serietà della cristalloterapia e dei chakra. Oltre a ciò, quindi ti parla anche dell'aura e ti consiglia delle pietre comunque che oggigiorno si trovano ovunque, spiegandoti la sua energia e come va purificato e come va caricato. Di magico, appunto, a parte una parte molto fatta bene, introduttiva, sul come purificare, caricare e programmare un cristallo in base al proprio intento, di magico troviamo appunto magari cristalli associati alla divinazione, quindi come sostituire i tarocchi con dei cristalli per fare divinazione, oppure appunto la famosa sfera di cristallo, il famoso scrying, come fare anche borse di medicina, come meditare comunicando con lo spirito del cristallo. Oltre a ciò ti spiega appunto anche le diverse forme, nel senso cosa cambia usare un quarzo biterminato rispetto a un quarzo laser, un quarzo fantasma, un quarzo tabulare, una drusa, un elestial. Quindi ti spiega anche le diverse forme e il come cambia a livello energetico. Lo trovo una guida, soprattutto per il neofita, molto valida e costa sui 13 euro. Un altro libro per concludere le pietre è ovviamente Scott Cunningham, Enciclopedia delle pietre magiche, della Mussi Edizioni, 16 euro. Rispetto a quello delle erbe l'ho trovato molto più completo, perché per ogni pietra, o almeno per la maggior parte, li dedica anche dal 2-3 pagine, in cui appunto ti spiega l'utilizzo magico, l'energia della pietra, il come impiegarlo in magia, le leggende, gli usi magici. Lo trovo veramente valido, per di più abbastanza anche completo, perché oltre a parlare delle pietre, addirittura del marmo, riporta anche i metalli, quindi il perché i metalli sono diventati ritenuti magici nella storia, il come utilizzarli, le corrispondenze. E oltre a ciò, nella parte iniziale affronta non solo il con un bel approfondimento il come procurarsi le pietre, purificarle, caricarle, programmarle. Ma ti dice anche qui cosa cambia in base alla forma, quindi cosa cambia usare una sfera piuttosto di una piramide, piuttosto di una forma di diamante, cosa sono le pietre forate. Ti parla anche dell'importanza dei colori nel caso delle pietre, il come appunto lavorare con le pietre, quindi che tipo di rituali uno può fare. E anche la magia dei gioielli, quindi cosa cambia usare collane, orecchini, anelli. Lo trovo veramente un buon libro. Per di più, anche qui troviamo delle foto come nel libro precedente, quindi delle immagini per comunque riconoscere le pietre principali. Lo trovo un libro che comunque mi sento di consigliarvi. Soprattutto se siete agli inizi, questa sarà una valida guida per lavorare, conoscere e lavorare con pietre e cristalli. Detto tutto ciò, altri libri che potrei consigliarvi sono appunto libri un po' più vari, nel senso, già in diversi podcast, sia io sia gli altri con cui vi abbiamo consigliato libri di magia base. Quindi su questo onestamente mi spenderò poco, perché anch'io, come mi ricordo soprattutto la Gina Dean e la Emmet, vi consiglio assolutamente Il dominio della magia nera di Paul Yuson, guida pratica per streghe e stregoni della Astrolabio Edizioni, un libro che io ho ritenuto valido, nel senso, non vi aspettate un libro che parla di paganesimo, è proprio un libro comunque di stregoneria, ti spiega appunto che cos'è la magia, la piramide delle streghe, ti spiega appunto l'importanza degli oggetti magici, della divinazione, del triangolo magico, il come operare rituali di difesa, di protezione, di amore, di maledizione. E in tutto ciò ti spiega comunque l'importanza del rito, e non come oggigiorno anche i demoni, per dire, si trovano di quelle evocazioni demoniache e anche di quelle invocazioni demoniache, in cui neanche si conosce appunto la differenza tra evocazione e invocazione, che fa venire i brividi. Qui invece il nostro caro Paul fa un bel lavoro in cui ti spiega l'importanza anche nel chiamare le entità ritenute più, non voglio dire innocue, ma più tranquille nei confronti dell'uomo. Anche il discorso dello spiritismo, del contattare comunque gli spiriti dei morti, qui ti riporta di quei rituali anche solo degni di studio. Oltre a ciò, come avevo già suggerito in precedenti podcast, soprattutto riguardante la Wicca, vi consiglio il libro segreto delle arti magiche di Ed Fitch. Non so se si trova cartaceo, ma sicuramente si riesce a trovare anche la versione PDF o versione in alcuni siti da comprare e scaricare. Già che ci sono, anche sulla divinazione potete trovare un sacco di libri. Anche l'altra volta vi citavo Sollevando il velo di Janet Farrar e Gavin Bone, una guida molto utile per conoscere la divinazione, la trance profetica, alcuni tipi di rituali come quello lì della discesa della luna, molto praticato nella Wicca, soprattutto con i plenilunii, Yesbat, o ti parla anche del rituale statico. Lo trovo una guida molto valida della Anguana Edizioni, costa 24 euro. È un bel libro di più di 350 pagine, ma veramente utile per appunto, sia da un punto di vista storico, sia teorico, sia pratico, affrontare quindi tutto il discorso. Comunque, sarebbe proprio giusto dire, come nel titolo del libro, Al di là del velo. Quindi è tutto un lavoro, appunto, ripeto, di conoscere, divinazione, utilizzo degli specchi neri, dei rituali statici. Lo trovo veramente un libro valido. Ma come anche ad esempio Divinazione per principianti di Scott Cunningham. Anche quello non è malvagio per chi inizia. Ripeto, io qui vi suggerisco solo libri per chi inizia, però adesso vado male a dirvi quali libri di divinazione, perché dipende anche da che cosa volete sapere sulla divinazione. Vi interessa più un libro generico? Vi interessa più un libro sui tarocchi? Più un libro sulla, non so, sulle rune, sull'utilizzo del tè in divinazione? Quindi dipende anche molto da quello che uno vuole, come si dice, studiare e conoscere. A livello generico, questo può essere una guida valida, appunto, sollevando il velo di Janet Farrar, oppure anche Divinazione per principianti di Scott Cunningham, ma sono proprio due cose, secondo me, diversissime come libri e contenuti. E per di più, comunque, anche il discorso della divinazione, come approcciarsi e via così, lo trovate anche nei libri che vi ho consigliato precedentemente sulla Wicca. La Phyllis Cudott ha dato un'interpretazione della divinazione che ho veramente molto apprezzato. Detto ciò, quindi, piuttosto mi sentirei di consigliarvi qualche libro, magari sia da un punto di vista più storico, sia da un punto di vista di un'altra tradizione, che anche quella a più riprese può andare di moda. In tanti sottovalutano sempre grazie al discorso della New Age, ma in realtà meriterebbe uno studio più serio e anche più di attenzione. Nel senso, a livello storico, come avevo già accennato, io vi suggerisco, se siete interessati all'Inquisizione, per cominciare, quindi sempre libri per neofiti, perché volete veramente il libro serio per cominciare un approccio più storico, io vi direi subito La Storia Notturna, una decifrazione del Sabba, però è anche un testo impegnativo, che comunque ha anche un suo costo, se soprattutto siete agli inizi, che magari non ve lo potete neanche permettere, perché magari siete ancora teenager che vivete con i vostri genitori. Quindi, ripeto, i libri che vi consiglio sono comunque alla portata di tutti, validi, ma anche di semplice comprensione. Quindi in questo caso vi suggerisco, se siete più interessati da un punto di vista della Inquisizione Caccia alle Streghe, la trilogia di Fabio Garuti, Le Streghe di Benevento, La Femminilità a Rogo, L'Olocausto delle Donne, tutte e tre editi dell'Anguana Edizioni. Girano su un prezzo di 12 euro il primo, 12 euro il secondo, 14 euro il secondo, 12 euro il terzo, ma sono tre ottimi libri che mostrano soprattutto il fenomeno della caccia alle streghe dell'Inquisizione in Italia. I numeri, lui stima il vero numero delle vittime attraverso una ricerca, uno studio che condivide con il lettore per far riflettere anche il lettore su quali veramente possono essere i numeri, i motivi che hanno spinto a tutto ciò. La trovo una buona trilogia, oppure per avere una visione sempre per il neofita più completa della Hobby Work, il libro Magia e Stregoneria, autori vari. È un libro che ti parla non solo dell'Inquisizione e della caccia alle streghe, ma ti parla appunto comunque della magia dall'alba dei tempi alla moderna Wicca, con tanto di foto e di immagini. E quindi questo, soprattutto per il neofito, è una bella guida completa in cui andare a sfatare molti falsi miti e conoscere le radici del pensiero magico e non solo. Per quanto riguarda invece la via ferica, ragazzi, lavorare con le fate non è come la Doreen Virtue vuol farvi credere, come per con gli angeli, un qualcosa di perfetto amore, perfetta fiducia, tutti luminosi, splendenti, fantastici. Assolutamente no. Anche il popolo fatato, ma basta anche soltanto leggere le leggende di fate che rapivano i cavalieri e via dicendo, o le leggende celtiche, leggende... Lavorare con le fate, il popolo dei tumuli, i Sid, chiamatelo come volete, non è uno scherzo. Ci vuole un approccio veramente serio e, come si può dire, rispettoso. Ma questo vale per ogni cosa e magia, d'accordo? Dal lavorare con le pietre, alle divinità, agli spiriti dei morti, ma anche per le fate. In alcuni libri Wicca commerciali, appunto, quando parlano del piccolo popolo, sembra sempre un qualcosa di così innocente, innocuo, che non succede nulla a chiamarli e via così. Assolutamente no. Quindi mi sento di consigliarvi La Via delle Fate della Macro Edizioni, autore Hugh Min. È un libro veramente valido perché non solo ti racconta di che cos'è la fata, la figura della fata a livello iconografico, ma ti racconta anche, soprattutto per quanto riguarda la fata in ambito celtico, irlandese, quindi ci sono anche delle parti molto interessanti sulla figura della grande dea a livello storico, su alcune divinità celtiche come la Morrigan, E oltre a ciò ti riporta quello che per l'autore è, come si può dire, la leggenda numero uno che racchiude gli insegnamenti misterici di questa tradizione, ovvero quella di Tommaso il Rimatore. Oltre a ciò ti parla appunto anche di come dovrebbe essere il lavorare con le fate, quindi approcciarsi a un livello rituale alle fate. Lo trovo un libro veramente utile. Oppure un altro libro molto utile per quanto riguarda la tradizione ferica, restando, ripeto, sempre comunque i libri italiani, quindi che comunque potete reperire facilmente, perché all'estero, soprattutto sulla via ferica, ne trovate molti altri. In italiano ritorniamo col Pierluca Pierini, Le Abissi Edizioni, e mi sento assolutamente di consigliarvi Iniziazione alla Magia delle Fate, che costa sui 34 euro, e Rituali Incantesimi della Magia delle Fate, che costa sui 37 euro. In questi due libri l'autore, beh, nel secondo libro ovviamente riporta più un aspetto pratico, quindi rituali, incantesimi, talismani, riporta anche poi i talismani da ristampare o ritagliare, in base a quello a come uno preferisce trattare il libro, appunto con le fate, quindi un manuale puramente pratico di, mi sembra, 100 pagine circa, non vorrei dire una cavolata. Un altro appunto, e oltre a questo c'è il primo libro, Iniziazione alla Magia delle Fate, in cui parla delle origini occulte della iconografia della fata, ma nelle diverse tradizioni, quindi perché in alcune leggende viene vista come una figura alta col cappello a cono, perché in altre leggende un piccolo esserino nascosto, o anche qui riporta comunque invocazioni, formule e alcuni sigilli per lavorare appunto con le fate. Ti parla della figura della fata nel Medioevo, della sua associazione a Diana. È un libro veramente interessante per avere un punto di vista completamente diverso da quello che si pensa per quanto riguarda la fata e il lavorare con le fate. Due libri che mi sento di consigliarvi. Detto tutto ciò, avendo parlato in precedenti podcast su come leggere questo tipo di libri, come avevo anche annunciato all'inizio di questo stesso podcast, faremo il lavoro contrario, ovvero quali sono i libri, quindi no, come faccio io neofita nella mia ignoranza a capire se questo libro è valido o meno? Quali sono gli autori? Assolutamente no, come faccio appunto ad evitarli? Allora, in realtà è anche da una parte più semplice di quello che si crede, d'accordo? Non farò nomi ovviamente di autori scarsi o comunque non validi. Cioè, allora, no, sarebbe anche giusto in realtà, perché alla fine è una recensione. È sempre il modo di parlare di un qualcosa. E un po' però abbiamo già fatto anche le altre volte. Nel senso, le altre volte, quando parlavamo appunto di Scott Cunningham, anche là abbiamo dato dei pro e dei contro, per i quali non tutti i suoi libri sono validi. Abbiamo il fenomeno, soprattutto estero, della Silver Ravenwolf, che in Italia è molto discussa tra pro e contro. E negli anni 90-2000 in Italia era il fenomeno della scrittrice spagnola Montse Osuna, che ha fatto molto discutere. Come si fa a riconoscere un autore che non è valido? Allora, prima di tutto, quando avete un libro sotto mano, guardate subito la bibliografia, quella è essenziale. Dalla bibliografia vedete se il libro è nato comunque attraverso uno studio, una ricerca seria, se invece è qualcosa di estremamente personale, se è un qualcosa di curato, quanto c'è di anche antropologico, quanto c'è solo di interpretazioni moderne, che può fare la differenza, soprattutto in questi studi. La bibliografia è essenziale. Anche perché comunque se un autore è serio e non ha nulla da nascondere, ha anche piacere a mostrare i suoi stessi studi, per anche consigliare ulteriori libri per fare approfondimenti e ricerche personali. Quindi, prima di tutto, guardate la bibliografia. Però voi magari mi dite, sì, ma se io sono neofita, neofita, come faccio a capire se è valida o meno? Avete assolutamente ragione. Ma a un certo punto guardate anche l'indice, guardate anche il come tratta l'argomento. Cioè, oggigiorno, quei libri, ad esempio, veramente ridicoli su magia in 5 minuti per la strega moderna, incantesimi appunto come la Montesuna in passato, incantesimi per la strega moderna, magia d'amore per la strega moderna, libri puramente belli, artisti pieni di disegni, pieni di illustrazioni, che però di contenuti non dicono niente. Cioè, i libri commerciali li conoscete anche da queste piccole cose. La piccola guida della Wicca, la piccola guida degli incantesimi. Ma ragazzi, ok, ci sta. Io stesso avevo il manuale della strega, un libro immagini carino, però serio, scritto dall'autrice, parte della Pagan Federation, ed era proprio nato con l'intento: faccio una guida rapida per chi ha proprio bisogno di consultarla sul momento, ok? Ma invece, quando vedete che un autore, perché poi lì bisogna anche fare ricerche sull'autore, quando vedete che un autore, nel suo curriculum ha fatto solo libri, piccolo libro, guida rapida, cioè lasciate subito perdere, perché è chiaro che non sa andare oltre. Un libro commerciale vi dà la pappa pronta, voi prendete il libro, trovate già tutto pronto, usate il viola perché è colore della medianità, usate il rosa perché è colore dell'amicizia, usate il rosso perché è colore della passione, usate il granato che richiama il rosso unito a questa candela in luna crescente, perché in due righe vi spiego che la luna crescente serve per attirare. Le divinità, capitolo delle divinità, sì, la divinità esiste, eccovi la lista della spesa, potete scegliere Bastet per questo motivo, Caridin per questo motivo, cioè sono libri che fanno un sacco di confusione, per di più la maggior parte delle informazioni, essendo che danno 5 righe a contenuto, sono anche errate, descritte in maniera grossolana, descritte con un sacco di mancanze. E poi a cosa vi serve? Cioè avere un libro, ripeto, una guida, un conto, magari solo un libro di varie tabelle, eccetera. Ma un libro, appunto, piccoli passi nella, non so, adesso mi invento io un titolo, piccoli passi nella Wicca, o primo manuale della Wicca che esiste veramente, è il mio piccolo manuale della Wicca. A cosa vi serve avere un libricino di 100 pagine che vi dà per ogni festività 5 righe mal descritte? Non vi serve a niente? Non avete voglia di leggere? Ma allora avete sbagliato percorso, tesori miei. Scusatemi la schiettezza. Un conto è se non avete tempo di leggere, perché magari sappiamo che la nostra società, tra lavoro eccetera, ci impegna tanto, va bene, ma non importa, comprate comunque un libro serio, lo leggerete anche in 2 anni, pazienza. Comprare invece solo, poi ripeto che ci sta magari anche comprare il libricino commerciale proprio perché non si ha tempo, in attesa di leggere quello di 2 anni. Mi leggo questo libricino, ma non deve diventare solo libricini, la vostra libreria non deve avere più di 3, massimo 5 libri di sto genere, deve averne 20 di libri validi, ok, cioè adesso sto prendendo io dei numeri a caso, se siete all'inizio su 5 libri, può essercene uno così commerciale, perché fate difficoltà ad avere il tempo di leggere gli altri, ma gli altri 4 devono essere libri seri, ok? Perché altrimenti pensate di aver già, perché poi il brutto dei libri commerciali qual è? Uno, vi fanno credere di sapere già tutto. Due, non sapete niente perché vi manca in realtà un sacco di informazioni. Tre, il vostro ego viene pompato all'infinito, andate a fare i casini energetici e a creare quei forum ridicoli di questi sapientoni che non sanno niente. Quindi ripeto, un conto è un libro base base base, che nei suoi conti può essere utile se non ha tempo, eccetera. Avere solo questo tipo di libri, che per di più la maggior parte saranno anche proprio sterili nei contenuti, quindi non come magari, boh, io sono della Paga Federation, ho un bel curriculum, ho fatto appositamente questa guida sintetica, cioè, capite la differenza? Come capire quindi se un libro è valido? Fate ricerca sull'autore, prendetevi il libro e siete in libreria. Oggigiorno tutti abbiamo il cellulare sotto mano. Guardate in 2 secondi chi è l'autore. Guardate pro e contro secondo altri commenti. Avete il libro in mano? Guardate la bibliografia. C'è qualche testo antropologico serio? C'è qualche titolo che non c'entra nulla con la magia, è proprio capire il perché delle cose. Un buon libro, un libro valido, oltre a fornirvi conoscenza, dovrebbe anche, non dico darvi la papa, assolutamente non darvi la papa pronta, però portarvi a riflettere sul perché di una determinata cosa. Quindi non dico svelarvi i misteri, però, come dicevo prima, con l'esempio del libro di Pierluca Pirini sulle candele, il rosso è associato a Marte per questo determinato motivo, per questa determinata energia. Un libro deve quindi farvi approfondire, deve appunto essere proprio uno studio, non un qualcosa che lo leggete, ah è così semplice la magia, mi basta la candela rosa di venerdì unta con olio di rosa, non so il perché, ma mi basta sapere, cioè mi basta sapere, avere la ricetta e io sono pronta, posso fare il mio grande rituale d'amore. Un libro che ad esempio vi spiega come fare il rituale, ma non i meccanismi del rituale, è assolutamente inutile e farete un sacco di danni energetici. Un libro che appunto vi spiega che cos'è la lista della spesa delle divinità, ma non vi spiega l'importanza nello stare attenti in quale scegliete, è assolutamente rischioso e inutile. Un libro che vi dà la lista delle pietre, la lista delle erbe, ma poi voi non sapete né come caricarle, né purificarle, o il perché si deve fare. Esempio, quante volte magari avete letto in qualche libro, quando si raccoglie la pianta, chiedere permesso alla pianta. Perché? Sono pochi i libri che vi spiegano il perché e affrontano l'argomento del Deva della pianta, dello spirito della pianta. E se, se vi circondate solo di libri commerciali, non ci arriverete mai. Per di più, come dicevo, esempio, facciamo l'esempio della Monte Osuna. Monte Osuna aveva sfornato un sacco di libri: cucina per la strega moderna, magia erotica per la strega moderna, magie varie per la strega moderna, eccetera, eccetera. Se quindi uno faceva la ricerca su questa autrice, vedeva che comunque le critiche erano tutte negative, i libri tutti uguali, e se uno aveva un minimo di conoscenza, a parte che mancava poi anche la bibliografia, eccetera, ma se aveva un minimo di conoscenza, vedeva che nei contenuti era tutto anche sbagliato, cioè informazioni su alcune festività della ruota dell'anno da far venire i capelli bianchi. Incantesimi privi di meccanismo, cioè solamente buttare le cose a caso lì. E mancava sempre quel qualcosa per veramente rendere un rituale un incantesimo. La Laura Rangoni, che prima ho detto pro e contro, perché però appunto ha fatto anche dei libri validi come quello delle erbe, onestamente anche quello delle candele. Contro, lei è puramente commerciale, come lo capite? A parte che ha scritto anche un sacco di libri sotto diversi pseudonimi, Christopher Wallace, Lady Willow, Moonchild. Questi libri, ok, sono il copia e incolla degli altri suoi libri. Prendete il libro, ad esempio, Magia dei Celti di Laura Rangoni, prendete il libro Paganesimo di Laura Rangoni, o scusatemi, Magia con la natura di Laura Rangoni. Mezzi articoli sono un copia e incolla. Prendete Vivere Wicca, è solamente copia e incolla di mailing list cucite insieme. Prendete appunto il libro che ho scritto con lo pseudonimo di Lady Willow, il manuale delle streghe, non mi ricordo. Era un libro che addirittura aveva un'illustrazione sbagliata sulla ruota dell'anno, che potevi leggerla come volevi, non c'era assolutamente un senso logico. Faccio altri esempi. Il giardino incantato di Hermione, di un'altra autrice che non mi ricordo il nome, pubblicato da Cerchio della Luna. Lo leggete, non vi dice niente, una pagina vi riporta l'alfabeto tebano. L'altra pagina vi riporta informazioni appunto su qualche rituale, qualche incantesimo commerciale che trovate in tutti i siti oggigiorno. Un'altra pagina, una lista di 3 righe per colore, di colori magici. Un'altra pagina, una lista di erbe, una riga a pianta e basta. Libri così non servono a nulla, fanno solamente una grande confusione. Ripeto, autori validi ne abbiamo. Libri di autori validi ne abbiamo. Gli autori commerciali, la Silvia Leavenworth, tanto criticata, perché? Perché sì, ha avuto un gran pregio, ha sfornato un sacco di libri, ok? Soprattutto libri per giovani streghe, con suggerimenti su come magari praticare di nascosto, se i genitori non capivano proprio il proprio punto di vista, sul come cercare di spiegare la propria religione, in quel caso la Wicca. Però ha fatto di quei miscugli pazzeschi. C'è una grande influenza New Age prima di tutto, quindi molte cose sono state proprio guastate dalla Steve Leavenworth, adesso è fin troppo dolci, buone, coccolose, a causa di un approccio molto New Age. Anche gli angeli con i quali lavora, li mischia col paganesimo, con la Wicca. Sono proprio due sistemi, vabbè. Cioè, fa dei rituali in cui ti invoca la Morrigan insieme a Dix Angelo, insieme a Dix Spirito della Natura. No, vabbè. Cioè, fa dei ciechi magici che sono bombe a orologeria. Ma a parte quello, ha reso anche la stessa Morrigan, per fare l'esempio, fin troppo dolce, fin troppo buona. Cioè, ha un po' la Dorian Virtù della Wicca. Ha veramente semplificato fin troppo delle figure, delle energie, degli spiriti, tirandoli, allontanandoli da quello che sono veramente. Per di più, la Silvia Ravenwolf è una di quelle che ti dice come fare le cose, ma non il perché. Quindi manca di mistero, manca di appunto vera conoscenza. E la sua bibliografia è sempre molto discutibile, e per lo più fa sempre solo riferimento ad altri suoi libri. Lei, rispetto appunto alla Laura Rangoni, lo vedi che perlomeno c'ha il cuore, nel senso Laura Rangoni, appunto, ripeto, purtroppo è veramente un copia e incolla. Prendete un suo libro, prendete due suoi libri, molti articoli sono un copia e incolla dell'altro libro. Poi ogni volta si inventa una storia diversa. Una volta che ha fatto questo percorso quando era giovane in Inghilterra, in questo clan druidico. Un'altra volta, appunto, con lo pseudonimo di Christopher Wallace, con questa certa Viviana. Come fai a fidarti? Quindi ripeto, autori validi ne abbiamo, autori non validi si capisce subito, libri commerciali ne siamo circondati, un conto è comprarne uno, un conto è comprare solo libri commerciali. Come riconoscerli? Bibliografia, contenuti. E ripeto, capisco che magari non avete tempo, ci sta allora una guida veloce, ma intanto prendetevi anche la guida bella, bibbione, tipo la danza della dea, ovvero la danza spirale. E mano a mano vi leggete anche quello. Invece, appunto, non avete voglia di leggere, trovate scuse per non leggere, vi circondate solo di riviste che, se anche valide, rimangono pur sempre riviste e di libri commerciali, perché oltre 100 pagine non leggete, lasciate perdere, non è il cammino per voi. Quindi, detto tutto ciò, concludendo, spero che sia stato tutto molto chiaro. È veramente difficile dare altre indicazioni su come riconoscere un libro pro da uno contro. Scott Cunningham, ad esempio, ne avevo già parlato, qual è il contro? In alcuni suoi libri, a parte essere fin troppo quasi dare un'impressione fondamentalista di quello che tratta, quindi è sbagliato se tu fumi seguire questi percorsi, perché è sbagliato fumare, punto. Perché? Quando appunto sciamani o altro, e tu stesso lo scrivi in qualche libro, si facevano di quei cannoni pazzeschi. Se io voglio fumare, perché non posso fumare? Scott Cunningham, appunto, ripeto, pro e contro, ne avevo già parlato in altri podcast. È un autore che va preso con le pinze, perché soprattutto se si è agli inizi, rischia di dare la sua visione in una maniera talmente rigida che uno pensa che la Wicca sia la sua visione. Punto. C'è solo quella. Se lui dice che è sbagliato fumare, è sbagliato fumare. Se lui dice che è sbagliato fare maledizioni, è sbagliato. Punto. E ripeto, io ne ho conosciuti di gente che ha letto i suoi libri come una Bibbia a causa del suo tono rigido e hanno smesso di praticare la Wicca perché non volevano rinunciare al tabacco. Quindi il mio non era un esempio campato in aria, era un esempio vissuto. Quindi appunto ripeto, per qualsiasi dubbio comunque chiedetemi, altri libri da trattare su erbe, magia, spiritismo, ne è pieno, però il podcast è quello che è e a breve ci saranno altre sorprese come il prossimo podcast su il cerchio magico nelle diverse tradizioni oltre alla Wicca. E quindi detto tutto ciò, io appunto vi saluto. Se avete bisogno, lasciate qualche domanda nei commenti. Vi ringrazio per aver ascoltato tutto fino adesso. E quindi vi lascio i contatti di Nexus Arcanum. Allora, e anche i miei. Per qualsiasi domanda o altro, appunto, mi trovate sulla pagina Facebook L'Antro di Ecate. E vabbè, questo ormai lo dico sempre, quindi continuerò a dirlo. La pagina con molti like, non quella con pochi like, perché c'è una pagina che si chiama col mio stesso nome e appunto ha solamente una decina, barra trentina di seguaci. Mi trovate anche su Instagram con antro.ecate. Invece Nexus Arcanum come contatti a Facebook, che basta che cerchiate appunto Nexus Arcanum. Instagram, che è nexus-arcanum, oppure il sito www.nexusarcanum.it, con la possibilità di iscrivervi alla newsletter info@nexusarcanum.it. Dopo avervi lasciato anche i contatti, il podcast si conclude. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata in cui tratteremo del cerchio magico. Ciao!
Ciao, sono Emmet e mi sto intromettendo nel podcast di Morgana per darvi una comunicazione. Siccome le sue liste di libri nei podcast che dedica alla letteratura esoterica sono sempre molto lunghe, molto ampie, e in più persone ci avete fatto notare che a volte è difficile prendere appunti, ricordarsi gli autori, scrivere correttamente il nome dell'autore, ricordare la casa editrice e tutti i dettagli per ritrovare i libri, abbiamo deciso di mandare delle newsletter in collaborazione con l'Antro di Ecate, la pagina di Morgana appunto, nelle quali fare dei piccoli riassunti delle bibliografie consigliate da Marco Morgana, con l'aggiunta di altri testi consigliati da noi. Queste mailing list saranno tematiche e saranno aperte a tutti gli iscritti alla newsletter, per cui se siete interessati a ricevere queste sorte di riassunti potete iscrivervi alla newsletter attraverso il nostro sito web, alla pagina www.nexusarcanum.it/newsletter. Grazie, alla prossima!